Grazie di essere venuti qua. Come sapete, dedichiamo questo appuntamento così ad una ulteriore riflessione sull'Europa. Noi abbiamo preso come pretesto questa data del 25 di maggio delle elezioni europee per approfondire la nostra riflessione. Sapete che a questo tema abbiamo dedicato già diversi incontri, abbiamo discusso dell'Europa da un punto di vista economico, da un punto di vista geopolitico, da un punto di vista filosofico, anche riflettendo sull'identità europea. E oggi siamo molto contenti che ci può dare un ulteriore approfondimento su questo tema il professor Angelo Panebianco, che tutti voi conoscete come uno dei più importanti politologi italiani e direi anche intellettuali italiani, e poi che tutti noi conosciamo anche le sue opinioni, il suo pensiero, perché da anni è editorialista del Corriere della Sera, un prestigioso editorialista. Per cui pensiamo che non ci potesse essere figura più adatta per approfondire ulteriormente questa idea d'Europa in vista di questo appuntamento del 25 maggio. Quindi io gli cederò subito la parola, voi sapete com'è il nostro schema, il professore parla e poi apriamo un dibattito fra di noi. Allora ringraziamo molto il professore e gli cedo la parola.
Grazie. Allora, naturalmente stiamo qui a parlare d'Europa perché ci sono alle porte le elezioni, che si svolgono in un clima di confusione, certamente di grande confusione per tanti, e delle quali non ha, credo, senso parlare se non cercando di inquadrarle dentro la più ampia vicenda europea. E quindi prima di tutto non si può parlare delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo senza avere una qualche idea o comunque collocare questo evento dentro la cornice dello sviluppo dell'Europa. E quindi, perché sia chiaro cosa io penso di questa, tanto della campagna elettorale quanto del fenomeno istituzionale, elezioni per il rinnovamento europeo, devo fare qualche rapida premessa. So che molti di voi hanno ascoltato già dei discorsi sull'economia europea, sugli aspetti economici, quindi, che tra l'altro non sono il mio mestiere, quindi sono ben contento di non dover entrare in questo ambito, ma insomma cercherò di inquadrare. Voi sapete bene che il processo di integrazione è figlio di una sorta di suicidio dell'Europa che è legato alle due guerre mondiali, alla grande catastrofe di quella guerra dei 30 anni che furono le due guerre mondiali e che lasciarono un grande cumulo di macerie. L'integrazione avviene, questo non bisogna dimenticarlo perché come vedremo è anche alla base dei problemi di oggi, avvenne nel contesto della guerra fredda. Che cosa vuol dire questo? Avvenne nel contesto di una competizione bipolare tra superpotenze, in cui la superpotenza noi alleata era in realtà molto contenta di qualunque sforzo, aveva fatto il piano Marshall, aveva bisogno di ricostruire l'Europa, di rimettere in piedi l'Europa occidentale, non per altruismo naturalmente, ma perché questo era importante nella competizione con i sovietici. No? Era importante che l'Europa si ricostituisse la propria economia, che le democrazie europee si consolidassero, perché questo avrebbe bloccato la penetrazione dell'influenza del nemico, del dirimpettaio. Questo fa sì che gli Stati Uniti siano uno degli sponsor esterni del processo. Gli europeisti ricordano naturalmente i grandi statisti, giustamente i grandi statisti, De Gasperi, Adenauer, benissimo, ma è anche ovvio, se pensate al contesto della guerra fredda, pensate a quando nasce la CECA 1950, che senza la volontà degli Stati Uniti non sarebbe mai potuta nascere l'integrazione europea, e lo stesso discorso vale per il trattato di Roma istitutivo delle comunità europee. Questo vedremo tra poco che ha molto a che fare anche con i problemi di oggi. Perché questo fa nascere l'Europa come una struttura essenzialmente volta alla integrazione economica e alla costruzione di un'Europa che ha il compito di creare e distribuire benefici economici. Che cosa intendo dire? Intendo dire che nascendo nel contesto della guerra fredda e dell'alleanza con gli Stati Uniti, l'Europa si può permettere, e questo spiega anche forse in parte i suoi rapidi successi, di non preoccuparsi del problema della propria difesa. Non ha il problema di difendersi perché la difesa è assicurata dalla NATO e dalla protezione nucleare statunitense. Questo è un punto importante anche perché quando si ricorda o ci si contrappone gli Stati Uniti dicendo ah ma l'Europa ha sistemi di welfare sviluppati, l'Europa ha incrementato l'uguaglianza attraverso... bisogna anche ricordare che questo è stato possibile perché l'Europa ha potuto si è permessa il lusso di non dedicare un'immane quantità di risorse alla propria difesa. Perché se quelle risorse fossero andate alla difesa europea, tra l'altro di fronte a un impero continentale, quindi in qualche modo minaccioso nel continente all'epoca, buona parte di quelle risorse non sarebbero andate a quei sistemi di welfare di cui l'Europa è orgogliosa. Ma per quanto riguarda precisamente la costruzione europea, questo fatto, il fatto che uno degli aspetti centrali e qualificanti della sovranità politica, cioè il controllo sulla politica della difesa, non fosse necessario e che invece ci si potesse dedicare alla lenta, quello che sarà un processo molto lento, di costruzione del mercato, di un mercato unico, e a una serie di benefici che la Comunità Europea diede immediatamente, i benefici furono così immediati che l'Inghilterra, che aveva subito prima detto no, io non voglio starci, era stata invitata a far parte dei soci fondatori della Comunità Europea, ma disse no, io primo sono europea solo fino a un certo punto e in più ho il Commonwealth, ho i resti di un impero glorioso e quindi non ho, e poi ho una relazione speciale con gli Stati Uniti, io non sono interessata. Dopo pochissimi anni, il successo dell'integrazione europea e gli insuccessi interni della Gran Bretagna portarono la Gran Bretagna a chiedere l'adesione. Lì ci fu il primo veto del generale De Gaulle, ci furono due veti di De Gaulle all'ingresso della Gran Bretagna, e alla fine la Gran Bretagna entrò nell'epoca di Pompidou, cioè negli anni 70, ma fece dovete aspettare per un lungo periodo di tempo. Questo per dire che il successo fu immediato. La Comunità Europea procurò dei grandi benefici e naturalmente questo successo garantì il consenso degli europei. Da quel momento l'Unione diventa una sorta di bancomat per gli europei. Gli europei vanno e si ritirano i dividendi che l'integrazione europea dà, grande vantaggio e grande beneficio per tutti. Naturalmente con tassi di europeismo altissimi, soprattutto nei paesi come l'Italia e il Belgio, più insoddisfatti delle istituzioni, delle proprie istituzioni. Quando si andavano a vedere i dati Eurobarometro ancora negli anni 80, i paesi più europeisti, in cui l'europeismo era più forte, in cui era più forte anche la disponibilità a salti di qualità in senso federale, erano l'Italia e il Belgio. Perché? Perché l'Italia e il Belgio erano due paesi in cui i cittadini manifestavano una certa, certa insoddisfazione per il funzionamento delle istituzioni nazionali. Tra l'altro, un'altra osservazione sull'Italia. Ogni tanto sento qualcuno che si lamenta, anche giustamente, però poi la storia pesa, dell'idea che spesso gli italiani hanno l'Europa vuole come se noi non fossimo Europa, cioè si parla dell'Europa, ma in realtà questo è in qualche modo già presente nelle scelte dei padri fondatori, sto parlando di Einaudi e di De Gasperi, cioè la loro idea era che la sconfitta, l'avventura fascista, la sconfitta in guerra e le condizioni economiche e culturali del paese fossero tali da richiedere un vincolo esterno. cioè di chiedere un qualche sostituto funzionale, per così dire, dell'idea di patria. Sapete tutto il grande dibattito storiografico che c'è stato sulla morte della patria l'8 settembre e così via. Cioè un sostituto funzionale. E qual era il sostituto funzionale? L'Europa. Cioè è da lì che parte l'idea del vincolo esterno. Noi abbiamo bisogno di vincolare un paese in modo da spingerlo verso una modernizzazione economica, culturale e così via, che da solo non sarebbe in grado di fare. Quindi è una cosa che viene da molto lontano questa. Lista di successi, ma anche il fatto che le élite europee si abituano intanto a pensare all'Europa in chiave non politica, cioè, essenzialmente come un problema di benefici da creare e di un gioco non a somma zero, perché la politica è fatta di giochi a somma zero, l'economia, quando il mercato funziona al meglio, è fatto di giochi a somma non zero, a somma positiva, cioè tutti possono guadagnare, no? Magari chi più chi meno, ma tutti possono guadagnare. La politica no, la politica è il regno dei giochi a somma zero, se vinci tu vuol dire che perdo io. Ma poiché la crescita economica e i benefici l'Unione dava accompagnando la crescita economica europea erano benefici per tutti, la politica non ci mise becco. Cioè, certo, le decisioni erano prese dai politici, no? Ma non erano decisioni politicizzate, nel senso che erano frutto di scontri. Non erano frutto di scontri, non c'erano scontri politici intorno all'Europa, perché l'Europa era accettata da tutti. Sì, c'era il problema dei due partiti comunisti, cioè i due grossi partiti comunisti, quello italiano e quello francese, che ovviamente mantenevano una posizione oscillante a seconda degli orientamenti di volta in volta assunti dall'Unione Sovietica, ma in sostanza il problema dell'Europa non era un problema politico. Questo abituò all'idea di una... diffuse una teoria totalmente sbagliata, ma che tuttora è, anche se nessuno di loro è disposto a esplicitarla così, perché tutti sanno che è sbagliata, ma è tuttora nella mentalità di molti appartenenti alle élite europeiste. È la cosiddetta teoria funzionalista dell'integrazione. Io aumento l'integrazione economica, armonizzo giuridicamente, eccetera, e l'intendenza politica seguirà. Alla fine di questo processo ci metteremo 20 anni, ce ne metteremo 150, non ha importanza, alla fine, come da per incanto, alla fine arriveremo alla meta, cioè dell'integrazione politica. Questa è una teoria sbagliata. Totalmente sbagliata, perché la politica ha durezze e caratteristiche che non le permettono di uscire così dal calice in modo automatico, per cui noi integriamo. E tra l'altro questo portò a un altro errore, all'idea che qualunque armonizzazione di tipo giuridico sarebbe stata un passo avanti sulla strada del federalismo. Anche questo è sbagliato, perché nei sistemi federali autentici alcune cose sono controllate dal centro. I sistemi federali, guardate che non sto parlando di stati, parlo di sistemi federali. Nei sistemi federali, come diceva Hamilton, uno dei padri, uno degli autori del Federalist, uno dei grandi padri del pensiero federalista, la sovranità è divisa, il contrario di quello che si pensa nello Stato europeo, dove la sovranità è indivisibile, no? Appartiene al sovrano, tutta per intera. No, nei sistemi federali la sovranità è divisa, vuol dire che c'è una sovranità del centro su alcune materie, e su tutto il resto c'è la sovranità, non un decentramento amministrativo, che è un'altra cosa che si fa all'interno degli Stati a sovranità centrale. La sovranità appartiene agli Stati. Questo porta non alla armonizzazione giuridica, ma al mantenimento della massima eterogeneità giuridica. Vi faccio notare questo, un mio amico mi faceva notare la seguente cosa. In un sistema federale autentico, vero, come gli Stati Uniti, ci sono stati in cui c'è la pena di morte e stati in cui non c'è la pena di morte. Cioè, quindi non c'è armonizzazione giuridica niente meno che sulla pena di morte. In compenso, in Europa, se voi vi andate a prendere un caffè in qualunque paese europeo che abbia attuato le direttive comunitarie e avete qualcosa in mano, lo dovete poggiare perché non avete più lo zucchero a disposizione, perché sono state armonizzate le bustine dello zucchero. Questo lo chiamo il federalismo della bustina dello zucchero. Cioè, poiché un assetto federale era precluso, per molte ragioni, adesso alcune le dirò, allora abbiamo armonizzato attraverso politiche centralizzate su tutta una serie di ambiti. Quando si va a vedere quella cosa che viene chiamata acquis communautaire, che è l'insieme delle norme, dei trattati e così via, che è una normativa imponente a questo punto, e vi dico subito, o se uno è esperto di diritto comunitario, io per esempio non lo sono, o su molte cose non capisce nulla, ma questo non fa specie. Quello che però si capisce è che se un giorno davvero imboccheremo una strada federale, allora buona parte del cosiddetto acquis communautaire dovrà essere buttato via, preso e buttato via, perché in larga misura è tra l'altro figlio di una tradizione che è l'antitesi del federalismo, che è la tradizione statalista francese, che è una tradizione di centralizzazione politico-amministrativa, cioè il contrario. Per chiarire, l'Unione è il frutto di un compromesso, cioè le sue strutture, le sue istituzioni sono il frutto di un compromesso, il compromesso soprattutto tra i due stati che hanno guidato la danza, uno Stato federale, ma anche Stato, non solo federale, un sistema federale, anche Stato, quindi la Germania, e un altro che è l'antitesi del federalismo, la Francia. Quindi dentro queste istituzioni si riconosce l'impronta anche di cose che col federalismo nulla c'entrano e anzi ne sono l'antitesi. Questo contribuisce a spiegare quell'eccesso di burocrazia che poi diventa il feticcio polemico di tutti quelli che vogliono sfasciare l'Europa, che in qualche modo hanno gioco facile, perché l'eccesso di burocrazia c'è davvero. Poi si arriva alla fine della guerra fredda, c'è Maastricht porta a un salto di qualità radicale, che però non è quasi mai percepito dagli stessi europeisti come tale, cioè la moneta unica viene pensata come un grande passo, certamente, e lo è, ma anche come qualcosa che si iscrive dentro un processo cinquantennale. Come sono andate le cose nei 50 anni precedenti? L'Europa è sempre andata avanti attraverso successi, poi crisi. Ho saltato le cose per fare in fretta, ma insomma nel decennio gollista c'è anche un grande stallo nella costruzione europea, perché De Gaulle blocca qualunque ipotesi questo adesso per ragioni di tempo sto andando un po' di corsa. Allora molti pensano, sì è vero, una moneta senza un governo dell'economia può creare dei grossi problemi, ma non vi preoccupate, perché tanto l'Europa è sempre andata avanti così. Fai un passo importante e poi dopo ci sarà una crisi che verrà superata in positivo, ma questa è una visione, come dire, provvidenzialistica del processo, non è necessariamente così. Soprattutto quello che non si colse fu che, tenete conto, non voglio fare il Pierino, cioè quello che dice, io l'avevo detto, perché io non l'avevo detto per niente, io ero contento quando nacque l'Europa, questo è meglio essere onesti e dirlo, io ero contento della nascita della moneta, io adesso sono un europeista critico su certi processi, ma a quell'epoca ero invece meno critico. E non cogliemmo le implicazioni politiche della nascita della moneta, non cogliemmo che non era solo un problema di governo dell'economia, che è ancora una visione molto tecnico-funzionale, se hai la moneta devi avere anche il governo. Non capimmo che la moneta, cioè mettere insieme la moneta, fare una moneta comune, è, come dire, lo dico brutalmente per capirci, l'altra faccia del mettere insieme le armi. L'esercito e la moneta sono i due pilastri della sovranità, battere moneta e avere l'esercito, i due pilastri della sovranità. Quindi vuol dire che era una cosa che aveva delle implicazioni politiche potentissime. Tra l'altro, ricordiamoci che nacque per ragioni politiche, perché si trattava, e poi qui c'è il paradosso, ci sono i paradossi della storia, era il grande scambio con la Germania. Ti concediamo l'unificazione, tu rinunci al marco, per come dire, legare una Germania che tornava ad essere l'impero di mezzo, sostanzialmente. Il paradosso è che la Germania, avendo fatto bene i compiti a casa, perché questo è il punto, cioè avendo fatto una serie di riforme importanti, ha potuto poi, grazie alle sue riforme interne, beneficiare al massimo di quell'euro che in realtà era stato creato per vincolare la Germania, no? Quindi scarsa comprensione delle conseguenze politiche, scarsa comprensione anche in quel fatto che era in qualche modo necessario. Voglio dire, certi errori sono a volte necessitati, cioè, commetti un errore ma non puoi non commetterlo. E sto parlando dell'allargamento, cioè dell'allargamento ai paesi dell'est. Perché un errore? Un errore perché in una fase in cui le istituzioni erano fragili e organizzate per il mondo precedente, si allarga, quindi rendendo molto più difficile la riforma poi delle istituzioni. Più alto è il numero degli attori che devono votare, più complicato è trovare il consenso, no? Al tempo stesso un errore necessitato, perché bisognava dare delle garanzie a paesi che uscivano da 50 anni, come dire, di sequestro dopo la caduta del muro di Berlino. Anche qui però con scarsa comprensione delle conseguenze politiche, basta vedere quanto siano distanti in questo momento nella crisi ucraina le sensibilità dei polacchi o dei baltici e le sensibilità degli italiani, degli spagnoli, dei francesi e così via. Quell'impostazione iniziale portò anche a un'altra serie di errori, alcuni anche dettati francamente non so se dall'ignoranza o dall'arroganza. Su questo invece io mi ricordo che polemizzai duramente e mi presi dei pesanti rimbrotti, ma lei come si permette, quando venne fuori la pessima vicenda del maldetto, mal definito trattato costituzionale, addirittura venduto come costituzione. Ora, le costituzioni, come dato che come dire, qualcosa si sa di che cos'è la tradizione costituzionalista in Occidente, le costituzioni devono essere evidentemente ratificate dal popolo. Qui si faceva una costituzione, adesso vi diamo una nuova costituzione, la ratifica il Parlamento, cioè l'organo adibito al potere legislativo. I primi che poterono pronunciarsi invece, i francesi, dissero: ah, è una costituzione? Beh, grazie, ci teniamo la nostra. In realtà non era una costituzione, era un trattato internazionale che cercava di razionalizzare, anche con alcune cose giuste, una serie di pasticci che si erano andati accumulando nei trattati precedenti. E tale doveva essere presentato. Venne presentato come costituzione. Un errore madornale, anche perché in politica le parole pesano e se le usi male e con arroganza e con ignoranza diventano un boomerang, cosa che naturalmente avvenne. Lo dico perché il 2005, l'anno del referendum francese, seguito poi dal referendum anche quello negativo nei Paesi Bassi, è l'inizio della crisi della costruzione europea. Poi arriva la crisi economica, la crisi finanziaria, diventata poi successivamente crisi economica, ma la crisi della costruzione europea inizia in quel momento, inizia con quella battuta d'arresto, perché lì si capisce che, perché voi capite, gli elettori di uno dei paesi fondatori e uno dei paesi fino a quel momento centrali, adesso ridimensionato, ma fino a quel momento assolutamente centrale, il governo dell'Europa era l'asse l'asse franco-tedesco, era stato quello l'asse dell'Europa, no? Allora, se nel paese centrale succede quello che succede nel referendum del 2005, è evidente che tutta quanta la costruzione sta entrando in crisi. Quindi l'impasse inizia in quel momento e poi arriverà la crisi economica. Adesso due parole sulle elezioni europee e poi su prima di tutto il problema delle elezioni europee è che sono state mal concepite fin dall'inizio. I tassi di astensione sono altissimi e le elezioni europee sono in realtà un sondaggio per stabilire i rapporti di forza e per immaginare, generalmente sbagliando, quali saranno invece i rapporti di forza alle elezioni politiche successive. Su che cos'è il vero sondaggio? Sì, qualcuno si agitano, adesso c'è l'euro, la Germania, ma in Italia il sondaggio su cos'è? Il sondaggio su Renzi. È evidente che queste sono elezioni pro o contro Renzi, e in altri paesi sono pro o contro Cameron, questo sono. Allora c'è qualcosa che non funziona, perché quando un cittadino vota in elezioni comunali o provinciali o regionali o nelle elezioni politiche nazionali, lo fa perché pensa o aspira a influenzare il governo. Per tantissimi anni gli europei non hanno capito perché cosa stavano votando alle elezioni europee. Risultato: il 50% circa degli europei non va al voto. Razionalmente, perché, per quale ragione devo andare a votare laddove non capisco qual è la posta in gioco, dov'è la posta? E l'altro 50% è libero di votare come gli pare. E quindi si può votare per qualunque cavallo impazzito, va benissimo, tanto è un voto in libertà. Il voto politico lo si riconosce perché è un voto strategico, in cui voto per te, che magari non mi stai troppo simpatico, per impedire che vada su lui che mi sta molto più antipatico di te. Questo è un voto strategico, no? Ma dove non c'è posta, non c'è neanche voto strategico. E quindi io posso votare per chi mi pare, posso dare libero sfogo alla mia aggressività, ostilità o altro. Dopodiché però ricordiamoci, e vedrete che naturalmente i mass media procedono per automatismi, quindi diranno il contrario di quello che vi sto dicendo io ora. Con percentuali di astensione del 50%, una elezione non ci dice niente su come andranno le elezioni. Vi diranno invece che ci sono dei vincitori, e questi vincitori conteranno, sono quelli che si giocheranno le elezioni nazionali. Peccato che se l'astensione è del 50%, e sapendo che alle politiche crolla l'astensione, perché dopo moltissime persone invece vanno a votare perché lì capiscono qual è la posta in gioco, i risultati delle elezioni europee non sono rappresentativi, non saranno rappresentativi, che ne dicano i mezzi di comunicazione il giorno dopo o la sera stessa, dei risultati che troveremo noi italiani, ma troveranno anche tutti gli altri, nelle elezioni politiche successive. Andare a votare laddove non si sa qual è la posta, e badate anche adesso che intanto non so quanti cittadini che andranno a votare o non votare lo sappiano, che il Parlamento europeo per la prima volta darà anche determinerà anche la nomina del Presidente della Commissione. Tanto bisognerebbe sapere quanti lo sanno. Secondo me una percentuale abbastanza bassa. Ma anche così, il problema è, ma le decisioni che contano, chi le prende? Le prende la Commissione o le prende il Consiglio europeo, o meglio ancora lo prendono alcuni Stati all'interno del Consiglio europeo? Perché ancora una volta si torna al punto di partenza. Sì, posso anche contribuire a leggere il Presidente della Commissione, ma se il Presidente della Commissione non è il capo del governo, perché quando arrivano le decisioni che contano sono altri a prenderle, cosa che è scappata detta anche a alcuni che non avrebbero dovuto farsela scappare perché stanno in posizioni di vertice, a Von Rompuy in particolare, questo da un lato demotiva il voto per le elezioni europee e dall'altro le rende non attendibili, e tra l'altro introduce un costume sbagliato, perché la deontologia democratica prevede che le elezioni siano una cosa molto seria, e una cosa molto seria lo sono se il cittadino ha chiaro qual è la posta in gioco. Se il cittadino non capisce qual è la posta in gioco, questo ha un effetto, le elezioni non hanno un effetto pro-democratico, hanno un effetto diseducativo in realtà alla democrazia. Cioè, andrebbero prese più sul serio di quanto non vennero prese quando si passò all'elezione diretta del Parlamento, che per giunta allora non aveva neanche poteri chiari, senza capire che devi avere, se hai elezioni, devi avere una connessione chiara tra l'assemblea legislativa e il governo che si va a eleggere, o quantomeno, questo accade nei sistemi divisi, l'elezione del sindaco o di un presidente della Repubblica in un regime presidenziale, l'elezione del presidente, l'elezione del Parlamento ha un chiaro rapporto con l'attività di governo del presidente stesso, no? Per cui se voto per un sindaco, probabilmente, se ci tengo un po' alla mia città, non voterò al consiglio comunale per una forza politica opposta al sindaco, perché rischio di provocare uno stallo, e la stessa cosa vale in ambito presidenziale, tranne che tu non ti ritrovi in un sistema di check and balance con elezioni per il Senato non simultanee a quelle del Presidente, ci si rinnova solo metà della Camera, per cui hai poi le elezioni di metà mandato che normalmente riequilibrano nella direzione diversa, ma quello è un sistema più complicato. Tutto questo a me serviva per dire che hanno ragione quelli che dicono che oggi ci sono movimenti che cercano di capitalizzare su vere o presunte colpe dell'Unione per racimolare voti. A parte il fatto che questa è un'attività assolutamente normale, parte del gioco democratico, ed è vero che vengono dette delle grosse sciocchezze, a cominciare dal fatto che noi siamo nella condizione in cui siamo a causa o della Germania o dell'austerity europea. Tutte sciocchezze, noi siamo nella condizione in cui siamo, perché ci siamo fatti un debito pubblico che neanche a perdere una guerra uno va a fare, noi siamo riusciti a farlo in tempo di pace, noi siamo nelle condizioni in cui siamo perché non abbiamo fatto 20 anni fa gli interventi dal mercato del lavoro ad altri che avrebbero rilanciato la produttività, la Germania non c'entra nulla, l'euro non c'entra niente, niente di niente, quindi chi fa propaganda di che usciamo dall'euro, chi dice usciamo dall'euro, mi faccia il piacere di andare a spiegare a quel signore che si è fatto un mutuo, ha acceso un mutuo sulla casa, che cosa succede a quel signore lì se noi improvvisamente usciamo dall'euro, cosa succede agli interessi che deve pagare quel signore lì. No, in realtà tutto questo è che naturalmente bisogna trovare un capro espiatorio, no? È più facile dire che è colpa di quei brutti e cattivi là piuttosto che dire è colpa nostra che non abbiamo fatto gli interventi che abbiamo fatto. Se la Germania non avesse fatto gli interventi che ha fatto a suo tempo, la Germania non sarebbe affatto nella meravigliosa condizione in cui è, e quindi anche nella condizione di diventare il bersaglio delle polemiche di tutti quanti. Quindi questo è, però, quindi, precisato che questi discorsi sono non hanno sostanza e servono a sviare dai nodi veri, che sono nodi interni, il fatto che noi abbiamo un motore ingrippato che non riusciamo a muovere. Quindi, posto questo, però è evidente che l'Unione ci ha messo del suo, da quello che ho detto, nel favorire alla fine l'emergere di questo tipo di protesta. Cioè, insomma, gli sfasciacarrozze operano in un contesto in cui una serie di errori sono stati inanellati, anche se forse erano, ripeto, errori necessitati, cioè dovuti alla storia precedente. in sostanza il grande problema, il vero grande problema delle elite europeiste è quello di non sapere articolare un messaggio plausibile e credibile sulla politica da perseguire in Europa. E in parte è anche comprensibile, come ho detto, l'Europa è nata in un certo modo, quindi l'idea che e la visione sostanzialmente tecnico-funzionale dell'Europa, l'idea che si procede così un passo dopo l'altro, è figlia della storia europea. Ciascuno è condizionato dalla sua biografia personale, anche le istituzioni lo sono allo stesso modo, no? Quindi tutto questo è spiegabile, però siamo arrivati al punto in cui ci troviamo bloccati, perché da un lato non possiamo tornare indietro perché sarebbe un disastro, i paesi non hanno più la taglia, i paesi europei, per giocare un ruolo da soli nella dinamica mondiale. Lo hanno avuto al punto di essere stati per un bel po' di secoli i dominatori del mondo, no? Ma adesso non hanno più quella taglia nel nuovo contesto globale. Non solo, ma c'è anche un'altra ragione molto importante. Le persone possono anche pensare che se sei passato attraverso un lunghissimo periodo di pace, la guerra non tornerà mai più. Ma questo non è scritto da nessuna parte, ed è vero quello che dice il vecchio Helmut Kohl: la ragione più importante dell'aver fatto l'Unione sta nell'avere messo fine ai lunghi secoli di guerra che hanno condizionato la storia dell'Europa. In realtà, al di là dei benefici economici, la vera grande, ed era in questo senso che io sono un europeista, anche se adesso critico su certi aspetti sul modo in cui il processo si è sviluppato, il grande prezioso regalo che ha fatto tutti quanti noi l'Europa è di averci tolto la guerra, che ha condizionato la vita dell'Europa per secoli e secoli. La CECA, che sembra dire vabbè, hanno messo a piedi la comunità del carbone e dell'acciaio, no, non era la comunità del carbone e dell'acciaio, che in quel momento erano anche motori dello sviluppo industriale, ma era il fatto che i due stati che nel cuore del continente, che si erano combattuti per secoli, che avevano attraversato i confini con gli eserciti in una direzione e nell'altra, mettevano insieme risorse strategiche per lo sviluppo. Cioè, era un fatto enorme in realtà nella storia dell'Europa, ripeto, possibile nel contesto della guerra fredda e del rapporto con gli Stati Uniti. Quindi da un lato c'è il discorso che però non fa presa sulle persone: guardate che gli stati nazionali non hanno più, gli stati nazionali europei non possono più giocare partite di rilievo nel mondo globalizzato, nel mondo dei giganti, a partire dagli Stati Uniti, arrivando poi alla Cina, all'India e così via. In questo mondo non giochi più nessuna partita. Sì, puoi giocare qualche partita di nicchia, no? Di trovarti delle nicchie, ma al di là di questo non puoi fare. Ma c'è la ragione, secondo me ancora più importante, che sfasciare l'Europa significa ritornare alla condizione in cui le guerre tornano possibili nel continente. Chiuderei su un punto. Come ho detto, il federalismo è sovranità divisa. Vuol dire che tu accetti il massimo di eterogeneità giuridica e culturale, che tra l'altro è necessaria perché l'Europa, che a differenza della Cina, che si unificò nel 221 a.C., anche la Cina antica aveva un sistema in competizione come quelli europei moderni, ma a un certo punto si unifica e diventa impero e resta e sarà il più lungo impero della storia dell'umanità. L'Europa ha avuto una storia opposta. L'Europa è caratterizzata dalle sue differenze, non dalle sue somiglianze. Non c'è bisogno, se io uniformo, io in realtà distruggo una ricchezza, perché l'Europa è unita dalle sue diversità. L'Europa ha alcune grandi tradizioni alle sue spalle e che condizionano l'essere europei, ma al tempo stesso all'interno di una grandissima diversificazione di culture, di tradizioni, di costumi, no? Che è la ricchezza dell'Europa, no? Se io piallo tutto, rendo tutto omogeneo, in realtà ho colpito uno degli elementi centrali dell'identità europea. Allora, è per questo che è vero che un sistema federale è l'unica strada, ma un sistema federale, non il federalismo dello zucchero da caffè, no, un federalismo autentico, un'altra cosa rispetto a certe tendenze che si sono registrate. C'è un punto che è importante, perché prima vi dicevo è stato sottovalutato che il passaggio alla moneta unica rappresentava uno strappo radicale, perché introduceva potentemente il problema della sovranità. E naturalmente c'è l'altro problema, che è quello della sicurezza, cioè quello della difesa, perché il potere sovrano si esercita su queste cose. Il problema della difesa, se lo sentite trattato da, chiamate qui, fate la prova, chiamate qui un signore che si occupa di queste cose a Bruxelles, ve ne parlerà burocraticamente. Il problema della difesa è sì, fare in modo che un battaglione, cioè, come facciamo le manovre con i soldatini, un po' di soldatini tedeschi, un po' di soldatini francesi, facciamo il nucleo della difesa europea. No, la difesa europea è un'altra cosa. La difesa europea è quella cosa che supera due ostacoli, altro che manovre con i soldatini. Due ostacoli. Primo ostacolo, la disponibilità a investire risorse nella sicurezza. E dove si prendono queste risorse? C'è poco da fare. Si prendono dai sistemi di welfare europei. Non è che si inventano da qualche altra parte. Quindi bisogna sapere che al problema della sicurezza europea e al problema della difesa sotto c'è un nodo politico di primissimo ordine. Lo dico perché io intanto leggo qui bisogna fare l'integrazione politica anche militare, cioè come se fosse una passeggiata, facciamo l'integrazione politica in maniera, sì, facciamo l'integrazione politica e investiamo nella difesa, sì, con quali risorse, cioè noi facciamo il contrario di quello che ha fatto l'Unione quando è nata, cioè quando è nata come comunità europea, spostiamo risorse sulla difesa. È un bel problema, è molto facile a dirsi, ma a farsi tutt'altro che facile. Secondo punto, la difesa non ci può essere se la sicurezza non è un bene pubblico nel senso economico del termine, e una delle caratteristiche dei beni pubblici è l'indivisibilità. Mi spiego, nel campo della sicurezza indivisibilità vuol dire che una minaccia percepita in un qualunque territorio dell'Unione è percepita come tale anche dagli altri. Se domani speriamo naturalmente di no, in un avvitarsi della crisi ucraina arrivasse una minaccia ai confini polacchi o baltici e così via, in Portogallo come la prendono? Cioè, il punto è, diventa un bene comune la sicurezza dei baltici o dei polacchi e così via, oppure fischiettiamo e ciascuno... Io posso dire che mi ricordo bene quando ci fu poi la cosiddetta operazione Pellicano, quando ci fu il crollo, anni 90 siamo, dell'Albania, cioè praticamente lo Stato crollò, era in realtà un sistema di un castello di carte e venne giù tutto, e c'era il rischio che 4 milioni di persone si trasferissero in Italia, no? E a quel punto gli italiani chiesero aiuto all'Europa. L'Europa del Nord disse: ma la cosa non ci riguarda mica, questo è affar vostro. E infatti in quell'occasione, peraltro anche piuttosto bene, gli italiani si trovano alla testa di stati rigorosamente mediterranei, cioè che potevano avere contraccolpi, e organizzarono l'operazione Pellicano, che servì a rimettere un po' in sesto le strutture di uno Stato fallito. E lo facemmo per generosità, ma soprattutto per interesse. Noi avevamo interesse a non ritrovarci di colpo milioni di persone sulle nostre coste, quindi che era una minaccia evidente al sistema, alla nostra sicurezza e così via. Ma poiché la sicurezza non era un bene pubblico, e sospetto che non lo sia ancora, la sicurezza europea, questo aiuto non ci fu. Il problema della difesa è questo, non è il fare, come direbbe invece un burocrate europeo, sì, beh, abbiamo un protocollo che stabilisce che adesso ci saranno manovre, no, non è lì il punto. Le manovre arrivano dopo che hai risolto i nodi politici cruciali. Ecco, io però mi penso, forse meglio, io preferisco fermarmi qua, eventualmente avevo anche altre cose da dire, ma magari vi lascio più così liberi di fare osservazioni, domande o anche obiezioni.
Grazie molto. Allora, ringraziamo moltissimo il professor Panebianco perché è veramente una relazione ricca e ci ha offerto un'ulteriore prospettiva sui problemi europei. Devo dire che l'esempio dello zucchero è azzeccatissimo, professore, sono diventato anch'io federalista da adesso, davvero. No, è molto significativo il paragone soprattutto con la struttura federale, una struttura federale seria come quella degli Stati Uniti d'America. E mi ricordo un dibattito una volta sul fatto, sull'unità di misura, il metro, se gli inglesi avrebbero dovuto meno adottare il metro e tutto questo. Un dibattito anche su questo. Allora, apriamo fra di noi il scambio di osservazioni, sapete, si interviene liberamente, l'unica cosa è che bisogna parlare a un microfono per la registrazione solo, non è una cosa per intimidire. Per cui chi vuole aprire il dibattito alzi pure la mano. Ecco, benissimo. Sì, no, porta il microfono.
Ecco, sono d'accordo con quello che dice il professore, che tutto quello che si sta facendo, dicendo contro l'euro, contro l'Europa, è tutta una finta. Certo che bisognerebbe che ci fosse chi a un certo momento mette bene in luce queste cose, che sono state messe in luce adesso, però di fronte a poche persone. Cioè, certamente voi non potete fare di più e la cosa è stata una bella, diciamo, iniziativa. E questo mio modo di pensare arriva al punto per cui io dico che qua si parla di crisi, il governo parla di crisi, eccetera, eccetera, ma non è crisi dell'Europa, sarà anche dell'Europa, ma dell'euro, mettiamo quello che si vuole, però non così pesante da incidere sull'amministrazione pubblica italiana, a ridurci in queste condizioni. La questione è che qui, e credo che il professore condivide l'idea, è quella che si parla di crisi per coprire le magagne d'Italia. Magagne d'Italia che continuano e diventano sempre peggiori per l'imposizione fiscale, per la pressione fiscale che c'è, per le imposte che continuiamo a pagare. Io questa mattina ho avuto occasione di sentire, non so se sapete, che aprono fra qualche giorno il salone delle macchine di movimento di terra, eccetera, eccetera, alla Fiera di Verona. Beh, fatto sta che è stato messo in evidenza come la produzione di macchine per l'edilizia, per le strade, eccetera, eccetera, si è ridotta nei 6 anni in Italia dell'80%. Ora, voi direte questo interessa relativamente, ma ha, come si potrebbe dire, una sua conseguenza, e cioè qua veniamo a mancare di reddito da parte delle imprese, mancare di maggiore creazione di ricchezza e veniamo ad avere sempre più disoccupazione. Ora, qua si dà la colpa all'euro, ma l'euro, questo lo diceva anche il professore, insomma, magari sottacendolo, insomma, perché non si può dire tutto, ma l'euro avrà avuto tutto quello che si vuole. Non hanno pensato evidentemente ai paesi più ricchi, ai paesi più poveri, che pertanto avrebbero potuto sostenere una normativa, eccetera. Però una normativa che dall'Italia non è stata mai seguita, l'euro l'aveva, che sappiamo benissimo che è quella del 3%, del deficit, quello del 60% del PIL. Sì. Qua, quando è che l'hanno seguita? Se siamo arrivati al debito pubblico che abbiamo dal 2002 ad adesso, e come faremo a sistemare questo debito pubblico con una crescita che è quasi nulla per anni, e credo che non penso che nel 2016 ci sia un aumento di produzione, ossia di ricchezza in Italia, perché la situazione è tale che qua o spendiamo meno e ci sono meno imposte o non combineremo nulla. Scusate, avrei tanto da dire.
Va bene, grazie. Complimenti. Grazie. C'è già qualcuno, hai visto? Ecco, c'è intanto Sonia che porti il microfono. Aggiungo io una questione, raccogliamo qualcuno così poi risponde. In rapporto, ne scrivevo anche parlando con lei via mail, non ha citato, appunto, però certamente hanno anche un ruolo nel discorso che ha fatto, questi movimenti populisti, o meglio, alcuni li ha citati senza farne i nomi, diciamo, ha citato la propaganda che fanno. Le voglio fare una domanda però riguardo l'identità europea che lei oggi così bene ha richiamato. Cosa dobbiamo pensare anche di partiti, alcuni dichiaratamente neonazisti, che hanno percentuali intorno al 20%, parlo dello Jobbik in Ungheria, Alba Dorata in Grecia, questi sono esplicitamente neonazisti, oppure partiti che derivano da tradizioni di estrema destra all'interno del panorama politico europeo, mi riferisco al 25% della Le Pen in Francia, oppure di altre persone che per guadagnare due voti non esitano a mettere il cancello di Auschwitz magari così sul proprio blog per farsi, oppure altri che non si ritraggono a richiamare la Shoah e buttarla nel tritacarne del dibattito politico. Cosa dobbiamo pensare rispetto anche alla maturazione dell'identità europea nella Seconda Guerra Mondiale oggi?
Rispondo. Posso? Sì.
Un'altra, poi dopo però.
Buonasera, sono d'accordo in linea di massima sulle ragioni interne del debito pubblico, cioè che non sono stati fatti degli interventi che erano necessari sia sul mercato del lavoro sia in altri campi, sicuramente. Però ecco, volevo fare un'osservazione e volevo chiedere cosa ne pensa del modo di emettere credito, il meccanismo di emissione di credito da parte della Banca Centrale Europea riguardo le nazioni e riguardo poi come e le banche.
In che senso?
Cioè come viene emesso il credito.
Il credito.
Cioè la richiesta quindi di indebitamento da parte di stati o anche di privati. Attraverso di questo si arriva alla liquidità. Quindi se può dirci qualcosa di più riguardo il meccanismo. Cioè com'è?
Lo conosco per il semplice fatto che leggo gli economisti e i monetaristi che ne parlano, ma non è il mio campo e quindi potrei...
E quindi niente, l'osservazione seguente...
È troppo tecnico-economica.
L'osservazione seguente...
È un punto importante, è chiaro che, sì. Che lei ha toccato un punto importante, però è meglio se... autorevolmente di me su un tema come questo è meglio sentire un...
Certo, provo un'osservazione conseguente... Sì. Se sa qualcosa dei mezzi utilizzati per il controllo dell'inflazione, ecco, come se lei può dirci, siamo sempre sul tecnico.
Sì, sì. No, ma su questo però l'inflazione ahimè controllata dal fatto che non c'è sviluppo e da quel che capisco noi andiamo incontro non tanto a rischi inflazionistici quanto a rischi deflazionistici, altro che, cioè, non mi pare che il rischio inflazione sia, come dire, purtroppo per noi, non mi pare che il rischio inflazione sia uno dei rischi che stiamo percorrendo al momento. Mi sembra che siamo semmai nella situazione opposta. Cioè noi, io ho l'impressione che rischiamo di fare, di avere una situazione tipo quella che ha avuto il Giappone per un decennio, cioè di blocco. E quindi che non è esattamente, che non è quello che ti ritrovi nelle situazioni di inflazione.
Grazie.
Sui due punti.
Sì, risponde prima.
Sì, noi abbiamo alte tasse, noi non abbiamo fatto i compiti a casa, cioè noi non abbiamo fatto, abbiamo avuto... L'euro, dal nostro punto di vista, adesso è diventato un capro espiatorio per molti, ma prima è stato anche un alibi. Cioè ha avuto tutte e due le parti, siccome c'è l'euro e noi siamo troppo grandi per fallire, no? Quindi possiamo anche permetterci di non fare quelle, fin quando non è arrivata la crisi, e a quel punto siamo stati messi brutalmente di fronte alle nostre responsabilità. Qui e siamo improvvisamente passati dall'euro come alibi per non fare niente, all'euro come capro espiatorio, come colpevole di tutto quello che non va, mentre in realtà noi non riuscivamo e non siamo riusciti ad affrontare i nodi interni del nostro blocco, della nostra bassa produttività, della nostra bassa competitività e così via. Quindi sull'identità europea, beh, però questi movimenti politici, a parte il fatto che in alcuni paesi, Ungheria eccetera, stiamo parlando di democrazie molto giovani e con un passato totalitario, quindi insomma bisogna, come dire, soprattutto essere contenti fin quando, per il fatto che queste democrazie, contro la scommessa di tanti, perché io mi ricordo inizio degli anni 90, pochi credevano.
Forse non avevano tutti i torti vedendo cosa fa Orban in Ungheria.
Sì, ho capito, però bisogna anche tener conto che non stiamo parlando di un'antica democrazia, stiamo parlando di un sistema che è uscito da...
Però la Francia...
questi movimenti ci sono, intanto non sono maggioritari, non è che questa è l'Europa, questo è solo un pezzo di Europa, non è l'Europa maggioritaria. Per esempio, a noi fa certamente, giustamente, impressione guardare i sondaggi nell'orientamento verso l'Europa degli italiani, cioè la quantità di persone. Perché ci fa impressione? Perché l'Italia era tradizionalmente il paese ipereuropeista. Vedere i dati, però tuttora c'è una maggioranza di italiani a favore dell'Europa, tuttora. È che prima parlavamo di cifre che riguardavano l'80%, adesso siamo sul 50%, però c'è sempre un 50%. Cioè, è chiaro che per gli italiani, data la storia italiana, è un dato impressionante. Il caso di questi movimenti, che io non chiamo populisti, perché non, è un termine che secondo me non acchiappa la situazione. Chiunque faccia un appello al popolo è un populista, cioè, in epoca di suffragio universale, da chi vuoi farti votare? Dal popolo. O sei Ugo La Malfa e scientemente punti ad avere una percentuale bassa e quindi di tutto puoi accusare, si potrebbe accusare il leader Ugo La Malfa, tranne che di essere un populista, perché di sicuro lui, anche se poi quando andava in Romagna, in certe zone della Romagna dove il Partito Repubblicano aveva consensi ampi, lì un po' di populismo c'è. Però allora, meglio lasciar perdere queste parole passepartout, anche perché tra l'altro non ci fanno capire le enormi differenze che ci sono tra questi casi. Io trovo singolare, non sono nulla in grado di stupirmi, ma in campagna elettorale tutto fa brodo, però l'alleanza tra il fronte leppinista, che rivendica la sovranità nazionale, e dei nemici storici della sovranità nazionale, si può spiegare solo perché in campagna elettorale serve tutto, ma venendo al dunque, non solo, ma c'è un'altra cosa, era nato un equivoco, quindi avevo scritto un articolo su questo tema e mi ero espresso male, in realtà era colpa mia, non colpa loro, e in Catalogna, che sono fautori, mi disse: guardi che noi non siamo anti-europeisti, in realtà io lo sapevo, ma avevo formulato male la cosa, cioè non parlavo di loro, ma parve. Se tu sei un fautore della piccola patria, chiamala come ti pare, qualunque, non puoi che essere iper-europeista. Certo. Cioè, devi esserlo per forza.
Anche la Lega, per la stessa logica, lo era prima.
Sì, appunto, perché cosa fai? Prendi la Catalogna e la mandi in giro per il mondo da sola, cioè, non puoi, no? Ecco, allora tu, proprio se e perché sei contro lo Stato nazionale, devi necessariamente essere europeista. Di là invece c'è una chiara posizione statalista, cioè la Le Pen riprende, in realtà lì ci sono due temi. Uno è questo, uno è lo statalismo francese, che ha una sua potenza, una sua storia, anche perché quello forse è l'unico Stato che sia davvero nato in Europa. Se c'è uno Stato autentico europeo, quello è quello francese, okay? Si avvicina più di qualunque altro all'ideal tipo weberiano, perché gli altri più o meno hanno imitato i francesi. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto lì è l'immigrazione, perché è chiarissimo che il voto, Marsiglia, tutte le zone dove hanno un grande successo, lì è il tema centrale che porta sul voto l'immigrazione. Ma dal punto di vista dell'ideologia generale, quello è un movimento anti-europeo per la semplice ragione che rivendica un'antica bandiera, la statualità francese. Ecco, detto tutto questo ci fa vedere in realtà le differenze, le divisioni. I gruppi che andranno usando la bandiera no all'euro, no? Perché poi sarà popolare negli ultimi giorni della campagna elettorale, no all'euro causa di tutti i nostri mali, tanto costa poco dirlo, no? Quando poi si ritrovano là non hanno praticamente nulla in comune, cioè, questo è il punto. In realtà è più dall'idea della frammentazione, della divisione, che riflette peraltro le diversissime tradizioni della Spagna, della Francia, dell'Italia, cioè riflette anche tutto ciò che è ricchezza europea, cioè il fatto che noi dobbiamo da un lato tutelare le diversità europee, perché sono la grande forza e la grande ricchezza, sono state attraverso i secoli la grande forza e la grande ricchezza dell'Europa, e al tempo stesso abbiamo bisogno di determinare una concentrazione di potere decisionale in alcune aree e solo in quelle, quindi vuol dire che il 2% delle cose sono controllate dal centro, anche se sono quelle decisive, e il 90% invece è esclusivamente aspetta la decisione degli stati, dei governi locali, eccetera, eccetera. La ragione per cui non abbiamo alternative a questo è che, uno, le piccole patrie da sole non possono andare, gli stati nazionali non hanno più la taglia per essere in competizione, e terzo, e qui ribadisco quello che secondo me il vecchio Kohl diceva con correttezza, questo è anche l'unico modo per tenere la guerra fuori dai confini dell'Europa, che non mi pare poco.
C'è qui una domanda, faccio solo riferimento, professore, a quello che diceva lei. Ha parlato anche del fatto che incida molto la biografia personale sul modo in cui si leggono anche i problemi, anche questi problemi europei oggi. Io torno da Israele adesso e lì sono tutti un po' preoccupati appunto delle percentuali che hanno queste persone qua, questi movimenti qua, perché si aggira intorno al 30%. È vero che però non hanno possibilità adesso di incidere politicamente nel Parlamento europeo, perché divisi e perché gli altri invece si uniscono. Dico solo una cosa, quando io mi riferisco a una riflessione sullo stato dell'identità europea, della coscienza collettiva europea, mi riferisco all'elettorato. Ci si domanda com'è possibile che a 70 anni dalla Shoah, la Shoah venga buttata nel tritacarne politico per ottenere un voto, e chi se ne frega di quello che dico. Non solo, movimenti che si richiamano esplicitamente all'interno dei confini nazionali, ai collaborazionisti coi nazisti, il papà della Le Pen lo sappiamo chi è. Questa gente qui prende il 25%, è l'elettorato che mi spaventa.
Sì, ma però si spiega con la storia. Se lei parla, non è casuale che la Le Pen, la Marine Le Pen, che è furba, certo, ha messo la sordina su questi aspetti, ovviamente. Certo. Perché altrimenti, tra l'altro, se non metteva la sordina su questi aspetti non avrebbe avuto i successi che ha avuto. Quindi attenzione, perché suo padre non ce l'avrebbe mai fatta, sì, proprio, e perché? Quindi lei ha messo da parte queste cose proprio perché è abile, quindi cosa diversa, quindi, dalla vicenda ungherese, è una cosa, sì, diversa, sì. Perché qui la strategia, il successo passa attraverso mettere fuori gioco la vecchia droite petenista, sostanzialmente. Sì, sì, quindi è l'operazione, sì, 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 che ha fatto lei. Quindi quella è una cosa diversa, mentre nel caso ungherese c'è la storia totalitaria.
Sì, quello che diceva lei, lo dicono anche loro, quello che diceva prima,
la giovinezza della democrazia, ma è il passato, sì, sì, tragico, certo, che tragico, ovviamente,
sì, sì, appunto, per rientrare nel vero, nel una panorama veronese, questa è una città che ha un deputato europeo che è contro l'euro e per ciò stesso vuole essere ricandidato a andare in Europa, perché a parte il discorso dell'autonomia, quindi c'è anche un problema di formazione dell'elettorato, e questa formazione vuol dire che questi ragionamenti devono partire, si dice sempre, ma è vero, dalle scuole, dagli istituti, diciamo, di formazione basi, che fanno lo Stato, e forse anche questo è una delle carenze di questo paese. Due brevissimi provocazioni. Il primo, quando si parla di esercito, lei sarebbe, per esempio in questo momento è così evidente, è così necessitata la domanda, ma se ci fosse stato un esercito europeo, Putin avrebbe invaso la Crimea? E questo è un tema, insomma. E la seconda cosa, che è un po' di dettaglio, ma mi interesserebbe sapere il suo parere, è sulla qualità dei gruppi dirigenti. Cioè, l'Europa è stata fatta per motivi che abbiamo visto, che lei ha elencato, ma anche per la presenza di personaggi di spessore, che magari erano venuti fuori da esperienze terribili e formative, come sono quelle della guerra, ma che però, diciamo, erano anche caratterizzati da una propria figura, da una propria, diciamo, eticità o qualità della loro personalità. Quindi ecco, sì. Non è che c'è anche un problema di qualità di gruppi dirigenti?
Ci sono altre due domande, se vuole che le raccogliamo e risponde a tutte.
Sì,
allora, allora ce ne sono altre.
Sì, volevo osservare, cioè quando prima parlava della difesa e della sicurezza, diciamo che un esempio forse delle difficoltà li vediamo col problema dei nuovi cacciabombardieri, no? Vabbè, a parte questo, l'altro giorno leggevo, e non ho capito bene, un articolo, sempre sul, ma non era suo, comunque su quel giornale, che parlava di... Diceva che anche i politici che sono favorevoli all'Europa non hanno nessuna idea o non esprimono nessuna idea su che tipo di Europa vogliono.
Il maestro Garri della Loggia l'ha scritto.
Ah, ecco. In particolare mi pare che ci fosse un accenno, ma non so se era nello stesso articolo, ad una differenza fra confederazione e federazione di Stati. L'ultimo accenno. Stamattina leggevo appunto a un articolo che parlava dei possibili sviluppi della crisi ucraina e dei vari probabili interventi che possano fare i russi. Lì parlava anche di una, diciamo, la terza ipotesi, la pessimistica, era quella che Putin, diciamo la Russia, cercasse di crearsi un corridoio con la parte sud per arrivare diciamo praticamente alla Moldavia e alla Romania. Ecco, non ho capito questo vantaggio di questo corridoio, perché insomma col mare si arriva lo stesso se vuole.
No, perché il corridoio passa attraverso popolazioni che sarebbero, secondo lui, ma questo però è da vedere, anche nel caso di Odessa le cose non sono così chiare, sarebbero tutte filorusse, fino alla Trasnistria, che è quella parte della Moldavia che è separatista ed è pronta, quindi... Come dire, sarebbe un corridoio strategico che corre da est a sud, arriva a Odessa e arriva a lambire, non a inglobare la Romania, perché questo vuol dire la guerra in Europa, cioè non è, speriamo che no, ma arrivi. In realtà in questo quadro è evidente che se lui non si ferma si riprende tutto, si riprende anche Kiev. Questo mi sembra difficile che possa, che la crisi adesso è arrivata a Odessa, no? La crisi continua, se lui ingloba e c'è resistenza, perché non può non esserci resistenza dall'altra parte per i russi gli ucraini non esistono in quanto entità nazionale indipendente, non riescono a concepirli se non come parte della Russia, e quindi E siccome gli europei possono fare poco, però due parole, sì, certo, un esercito europeo forse, però l'esercito europeo da solo non basta, perché se uno decide di prendersi la Crimea, tu sei lì che stai decidendo se fare o no la terza guerra mondiale, quindi non sono decisioni da poco, eh? E quindi non è detto che un esercito europeo avrebbe fermato Putin se avesse valutato che comunque non ci sarebbe stata volontà degli europei occidentali di rischiare una guerra, quindi non è sicuro che l'esercito europeo da solo sarebbe stato deterrente. Qualità dei gruppi dirigenti, eh sì, ma appunto altro è passare attraverso quelle esperienze, sono le esperienze attraverso cui passarono gli uomini che ricostruirono l'Europa, furono iperformative, drammatiche, proprio perché drammatiche e iperformative. È molto improbabile avere classi dirigenti della stessa qualità in periodi fortunatamente di pace. Cioè, la fortuna della pace, della democrazia, della pace, del benessere, si paga anche con classi dirigenti più scadenti, meno formative. Quella generazione è passata attraverso il fascismo, la seconda guerra mondiale. La mia generazione ha avuto il 68. Quindi un po' di differenza c'è, quindi le qualità non possono che essere diverse. E poi bisogna anche dire, sfortunato quel paese che ha bisogno di eroi, nel senso che se delle classi dirigenti abili e all'altezza consolidano delle istituzioni e riescono a dare vita a delle solide istituzioni, poi si spera che le istituzioni possano andare avanti persino con personale abbastanza mediocre, se c'è stata una buona imprinting iniziale. E il punto è infatti che quando percepiamo la debolezza o l'inadeguatezza delle classi dirigenti è perché siamo messi male in quel momento e siamo alla ricerca di qualche capo carismatico che risolva la situazione. Questo purtroppo è tutte le volte che si constata, c'è una constatazione generalizzata della debolezza o mediocrità delle classi dirigenti, in realtà il retropensiero è che occorre che arrivi qualcuno che risolva la situazione, purtroppo. Beh, quindi vuol dire che siamo in una brutta situazione quando si arriva alla constatazione, magari corretta, che le qualità delle classi dirigenti sono deboli. Poi l'altro punto, mi pare toccato dalla un'altra domanda, come dicevo, penso che Galileo Loggia in quell'articolo avesse ragione, i gruppi dirigenti europei non sanno, gli anti-europeisti hanno argomenti chiari, semplici, netti, gli europeisti non hanno un'idea, non riescono a articolare un'idea d'Europa, era poi anche il senso di quello che volevo dire qui, e quindi il messaggio pro-Europa è molto più debole, se tu non sai neanche tu esattamente che cosa vuoi proporre, no? Non hai una visione da dare, naturalmente finisci per essere svantaggiato nella comunicazione politica rispetto a chi invece dice, da slogan semplici, chiari, immediatamente comprensibili, anche se non se ne comprendono le implicazioni. Differenza tra federalismo e confederazione, sì, è molto importante, è giusto citarla, perché ha a che fare, il giorno in cui volessimo articolare quella visione dell'Europa che i nostri politici non sono stati in grado di articolare o non riescono a articolare, di questo dovremmo occuparci. Noi sappiamo che di confederazioni ne sono sempre esistite nella storia, la federazione invece è un unicum, nasce come tutte le invenzioni storiche importanti in modo casuale, cioè in modo non voluto, nasce da un tiro alla fune tra confederatori e centralizzatori a Filadelfia, no? Quando nasce la Costituzione degli Stati Uniti, ma loro non sanno mica che stanno facendo il federalismo, loro trovano un compromesso tra quelli che vogliono la confederazione si sa cos'è, è esistita nell'antichità, è esistita nel mondo antico, nel mondo medievale, quindi le confederazioni si sapeva benissimo cosa fossero, e quegli altri che invece volevano la centralizzazione sono arrivati, è caduto in un punto di equilibrio che non lì, ma poi attraverso l'evoluzione successiva ha portato al federalismo. E il federalismo, la differenza tra la confederazione e il federalismo non è sempre semplice, nella pratica non è sempre semplice da identificare. Dal punto di vista teorico è chiara: la sovranità in una confederazione resta negli stati confederati, che mettono insieme alcune materie, ma la sovranità in ultima istanza negli stati confederati. Il federalismo è un'altra cosa, perché fa a fette la sovranità. Su questo è sovrano il centro, su quest'altro è sovrano, sono sovrani gli stati federati. Quindi questo in teoria, perché poi in pratica è molto, le cose sono sempre più complicate dal punto di vista istituzionale, non è sempre facile vedere, ma in teoria è questo. Io credo che noi dovremmo andare verso qualcosa di che sta a cavallo tra il federalismo e la confederazione, probabilmente, che questa sia la strada giusta per tenere insieme quella gelosia delle diversità europee, che è anche sana, giusta, perché ci sono tradizioni, perché buttarle a mare, perché eliminare ciò che ha sempre fatto la ricchezza dell'Europa, no? E al tempo, perché puntare lo Stato nazionale è, ecco perché la Francia è perfetta, ed ecco anche i lepenisti che vengono fuori esattamente da lì, e lo Stato nazionale è quello che deve omogenizzare, che deve costruire la nazione, e deve costruirla sul principio dell'omogeneità culturale, cioè nazionale. La nazione è un'entità culturale, implica omogeneità, somiglianza, ed è costruita dallo Stato. Quello è il progetto statale, no? Implica centralizzazione, perché non posso lasciare massima autonomia, altrimenti, se l'autonomia significa che le diversità culturali resistono, no? Io devo omogenizzare attraverso la scuola, attraverso gli strumenti dell'omogenizzazione culturale. Questo è il progetto statale, no? E il progetto federale non può che essere il contrario, no? E quindi evviva le differenze delle differenti tradizioni, evviva tutto ciò che ci differenzia, a patto che sia chiaro che su alcune cose siamo uniti, perché ne abbiamo bisogno, sia perché non dobbiamo portare i nostri eventuali dissensi, come abbiamo fatto per secoli, al di là del punto di rottura in cui la parola passa alle armi, quindi per eliminare la guerra dell'Europa, e per avere la taglia giusta per competere con
Ci sono, scusate, due domande, però sono le ultime, temo, per cui facciamo.
Ok, buongiorno. Sì. Stavo parlando con mio cugino qualche settimana fa riguardo all'indipendenza del Veneto, e insomma lui mi ha un po' esposto questa sua teoria, insomma, che ha preso da vari spunti e che mi ha lasciato un po' così, e volevo insomma chiedere la sua opinione. Praticamente lui era favorevole all'indipendenza perché secondo lui l'Europa può essere costruita come federazione soltanto quando gli stati nazionali, che si sono appunto basati sul principio di sovranità, quindi indivisibile, si indeboliscono, e quindi lui vedeva una possibile Europa soltanto con macro regioni più che stati, e quindi lui vedeva insomma positivamente questa indipendenza, che per me invece era una cosa un po' strana. E quindi volevo chiederle se secondo lei l'Europa può essere costruita anche con gli stati attuali, o se si può raggiungere gli Stati Uniti d'Europa solo con delle regioni più che gli stati d'oggi.
Allora, rispondo. No, rispondo così. Sì. Allora, diciamo così, la visione di suo cugino è coerente, cioè non c'è incoerenza in quello che lui dice, non c'è qualcosa di stridente dal punto di vista logico, è impraticabile, che è un'altra cosa, sono due cose diverse. Una cosa può essere avere una sua coerenza, ma poi non essere praticabile, un'altra è praticabile ed è totalmente incoerente. No, in quella visione c'è una coerenza. Non c'è praticabilità, perché se noi andassimo a, come dire, far saltare le sovranità nazionali prima di avere avremo semplicemente il caos, avremo semplicemente le divisioni e non una unificazione europea, cioè manca il percorso sostanzialmente, e non è realistica perché non c'è un percorso che porti dall'indipendenza del Veneto alla costruzione europea. è questo che manca. E gli stati restano con tutti i loro difetti gli unici ancoraggi che ci sono per tentare di eventualmente, e questo è il punto. Però detto questo, suo cugino almeno ha il merito di avere una visione che ha
non gli diamo troppi meriti, anche perché l'incoerenza sta nel fatto che quelli che propongono quel referendum sono gli stessi che vogliono uscire dall'euro e distruggere l'euro.
Questo
non è la coerenza della Catalogna.
No, io parlavo del cugino della signorina.
Giustamente. L'ultima domanda.
Sì, desideravo, professore, fare una domanda, cioè avere una sua opinione rispetto alla modalità con la quale si sta formando la pubblica opinione o non si sta formando un'opinione in Italia rispetto all'Europa.
Sì.
La mia età mi consente di aver vissuto le tappe di integrazione europea per i passi che sono stati fatti e ho tanti motivi per rimanerne convinta. Io mi domando, ho molto fastidio quando si identifica la classe dirigente con la classe politica. La classe dirigente è una componente, è un agglomerato di tante cose. Sì. Tra questo c'è la stampa, ci sono i mass media, ci sono gli imprenditori e il sindacato. Io domando perché. Sono una fruitrice, ma anche insomma, come dire, infelice di tutti i talk show che si fanno in Italia. Va bene, e devo dire che tutto quello che passa in televisione è un'antipatia, una disinformazione, un disinteresse totale rispetto alla verità delle cose. Allora, io dico che si può parlare di idealità anche nella costruzione dell'Europa, ma lei ha dato anche altrettanto come altra gente, buoni motivi in negativo per dire non si può percorrere. Perché hanno legittimazione anche tutte delle cose terribili anche ieri sera? Ma è stata una roba da tagliarsi le vene. Ecco, volevo concludere, professore. Perché, visto che, voglio dire, lasciamo perdere l'idealità, parliamo di economia, va bene? Credo che il futuro dell'Europa ci tocchi le nostre tasche abbondantemente.
Certo.
Ecco, allora, perché non c'è nessuno che si preoccupa di dare informazioni corrette anche da questo punto di vista? E chi è europeista si trova sempre isolato e fa una figura miserabile. Grazie.
Allora, primo, come ho detto, se lei fa elezioni europee in cui la posta non è chiara, è ovvio che di tutto si parla meno che dei problemi europei. Ed è ovvio. Perché questi, ma anche Marine Le Pen in Francia, con gli altri, tutti questi, non gliene importa niente. Sì, mandare qualcuno al Parlamento Europeo va benissimo, ma la cosa che conta è il rapporto di forza col tuo governo nazionale. Allora, se è così, il dibattito sull'Europa non può che essere un dibattito da nulla. Ma però attenzione, non si può dire che non c'è una responsabilità di chi ha costruito le elezioni in questo modo. Costruisci le elezioni in questo modo e avrai un dibattito da nulla sull'Europa. Lei ricorda qualche campagna per le elezioni europee in cui si parlasse di Europa in modo serio? Ci sono state campagne, adesso c'è questa storia dell'euro, no? Adesso se ne parla un po' perché c'è l'euro, no? No all'euro, no? E quindi l'Europa rientra attraverso il no sì all'euro, basta. Ma altrimenti ci sono state campagne per le elezioni europee in cui la parola Europa praticamente non veniva mai pronunciata, perché non importava a nessuno. Ma non si può pensare che sia colpa dei politici che partecipano a quella campagna. Vuol dire che l'istituzione elezione europea era stata mal costruita. Perché se fosse stata ben costruita avrebbero dovuto e come confrontarsi sui problemi europei. E il giorno in cui ci fosse una posta in gioco autentica, cioè decidi se vuoi essere governato e per esempio inciderà sulle tue tasche, perché questa è la parola fondamentale, no? La parolina magica, abbiamo il conflitto tra due leader che possono essere un tedesco e un francese o è un team, poniamo un team più realisticamente, c'è un tedesco, un italiano e qualcun altro è di qua. E il team numero uno intende aumentare le tasse ai cittadini europei per una serie di ragioni, il team numero due le vuole abbassare. Scommettiamo che la campagna elettorale tratterà di temi europei? Allora, se invece il dibattito non si capisce perché cosa stai andando a votare un parlamentare europeo e la maggior parte delle persone non lo sa, allora il risultato è quello. Cioè, le istituzioni hanno una loro logica, non può essere presa un'istituzione seria, importante come le elezioni e sbatterla nell'arena davanti ai elettori che non capiscono bene perché, per cosa dovrebbero votare. Rimangono chi? I mestatori, gli altri si annoiano e se ne vanno, fanno altro, hanno ragione. Questo è un aspetto, quindi questo per quanto riguarda le elezioni europee. Lei non si aspetti un'elezione europea in cui si tratti seriamente di Europa fin quando non ci sarà una chiara connessione tra l'elezione del Parlamento, il rinnovo del Parlamento europeo e gli effetti sul governo dell'Europa. Fin quando questa connessione non sarà chiara ai cittadini europei, non in Italia, in tutta Europa, lei non può aspettarsi un serio dibattito sull'Europa. Non può esserci, perché non, il contesto è un altro, il contesto è quello di un sondaggio per vedere se io sono più forte di te o no e se ho qualche chance di batterti o no alle elezioni nazionali. Questo purtroppo è l'elezione europea. Qui però la responsabilità non è dei demagoghi che usano, la responsabilità è di chi ha costruito in questa maniera le elezioni europee. Un errore grave, perché tra l'altro è diseducativo rispetto a una cosa seria e importante come le elezioni, secondo me. Dopodiché abbiamo due possibilità rispetto all'Europa. O dire che una serie di movimenti le sparano grosse, dicono panzane, ed è vero, e schiacciarci e dire, ma come dire, negare che all'origine di quelle panzane ci sono anche errori, e quindi negare gli errori e dire che invece no, dobbiamo semplicemente appoggiare questa Europa così com'è, senza preoccupare, questa è una possibilità. L'altra possibilità è dire no, dietro al successo di quelli che dicono panzane ci sono alcuni errori e quindi se non correggiamo gli errori le panzane continueranno a circolare anche sempre più grosse fino al momento in cui si sfascia tutto. Cioè negare che ci sia stato un errore è secondo me un errore, perché non lo correggi e alla fine gli sfasciacarrozze avranno vinto, io credo. Quindi è una posizione un po' diversa dalla sua da questo punto di vista. Quindi io penso che ci siano delle cose, che chi è assolutamente convinto del valore dell'integrazione europea debba riuscire ad articolare una posizione sull'Europa diversa da quella che abbiamo articolato, che venne articolata quando iniziò il processo, in un contesto storico completamente diverso. Adesso si tratta di articolare una nuova visione, se si vuole, perché altrimenti se si crede di vivere di rendita su quello che fece, si sbaglia, perché l'epoca è un'altra. Per farlo bisogna però avere anche ben presenti gli errori commessi e da non commettere più. Guardi che le assicuro che quella cosa di un trattato di 600 articoli, tra l'altro una Costituzione deve essere leggibile, no? Un cittadino deve essere in grado di leggerla, venduta come Costituzione. E quando io dissi, ma come vi permettete di chiamare Costituzione questa cosa? Quindi, ma come ti permetti tu? Sei un disfattista, antieuropeo, eccetera. Era un'asineria assoluta, dettata da ignoranza e da arroganza. No? A noi è permesso tutto e dopodiché si è visto. Se io chiedevo a Giuliano Amato, a Gianfranco Fini, che erano i due membri italiani della Commissione Giscard d'Estaing, scusa, mi dici cosa dice l'articolo 630? Non avrebbero saputo dirmelo, no? Ecco, quindi nessuno sapeva conosceva davvero il contenuto di questo, perché in realtà se invece me l'avessero presentato per com'era, non un trattato costituzionale, che è anche espressione infelice, ma un trattato che, come tutti i trattati precedenti, né più né meno dei precedenti, andava a razionalizzare un po' alcune cose, l'avessero presentato per quello che era, no? Magari sarebbe pure passato, anche in Francia. Ma dopodiché tu invece lo presenti come la Costituzione e i francesi ti dicono, e secondo me giustamente, scusi, io la Costituzione ce l'ho, mi va bene, non ne voglio un'altra. Allora, però anche lì quegli errori, quell'arroganza non nasceva dal caso, nasceva da una storia in cui si era potuto pensare che l'Europa non fosse destinata a diventare un tema politico di prima grandezza. E quando un tema diventa politico è perché ci si divide, se non ci si divide la politica non c'è. E allora si pensò, beh, adesso noi, nello stesso modo in cui abbiamo fatto la comunità del carbone e dell'acciaio, eccetera, adesso facciamo anche la Costituzione. No, la Costituzione non la fai così. E quindi ci fu un effetto boomerang. Allora, si tratta di decidere se pensiamo che dobbiamo coprire queste cose, perché altrimenti facciamo il gioco degli anti-europeisti, o se pensiamo che a coprirle si finisce proprio per gettare, mettere la testa dentro le fauci del leone, perché le tante panzane che circolano sono state in qualche modo agevolate da errori non da poco. Io ho sentito parlare dell'euro, della nascita della moneta, come una normalissima attività comunitaria, per cui facciamo anche questo. Ma come facciamo anche questo? Quando stampi moneta stai prendendo una decisione politica di prima grandezza e devi essere consapevole degli effetti, non che tanto vabbè, tanto poi ci sarà una crisi ma ci aggiustiamo. Ma come ci aggiustiamo? Devi superare dei nazionalismi che ci sono, perché il nazionalismo resta la forza motrice del mondo moderno, anche se può presentarsi come nazionalismo economico, ma è sempre nazionalismo, devi superare i nazionalismi e devi trovare le strade, non puoi dire che beh, tanto poi dopo troviamo ci aggiustiamo, facciamo un bel incontro al vertice e risolviamo. Se non andiamo a cambiare questo atteggiamento, i nemici dell'Europa finiranno per avere le porte aperte, secondo me.
Va bene, grazie.